Radio 3 Mondo. Buongiorno, bentornati alla rassegna della stampa estera di Radio 3 Mondo. Un saluto questa mattina vi arriva da Giuseppe Scarlata alla console, da Cristiana Castellotti alla cura del programma, da Cettina Flaccaventi in regia, da Giulia De Luca in redazione e da Costanza Spocci che vi parla. Oggi mercoledì 6 ottobre iniziamo la nostra rassegna dai prezzi record del gas che colpiscono le obbligazioni mentre gli investitori temono danni più ampi. Siamo sull'FT che scrive che i contratti di gas europei per la consegna a novembre in Europa sono balzati del 23% a 117,5 euro per megawatt ora rispetto ai 18 euro di 6 mesi fa. Questo anche per via della prospettiva di carenze di fornitura per il prossimo inverno. Anche i prezzi del Regno Unito, scrive l'FT, sono saliti e sono triplicati negli ultimi 2 mesi. Gli ultimi aumenti del prezzo del gas significano quindi che il gas nel Regno Unito e in Europa viene scambiato a più di 200 dollari al barile di petrolio equivalente, o quasi 3 volte il prezzo del greggio. E questo ha effetti inflazionistici che minacciano di increspare quelle economie che dipendono dal gas per il riscaldamento e per la produzione di energia, cioè le nostre. L'impennata dei prezzi dell'energia, che deriva da un rapido aumento della domanda di energia e anche dalle mosse dei governi europei per tagliare la dipendenza dal carbone, che è altamente inquinante, hanno messo sotto pressione i governi e i responsabili politici in tutta Europa. Intanto Spagna, Italia, Francia e Grecia hanno già concordato dei sussidi per proteggere le famiglie dai costi più alti e Ursula von der Leyen, la capa della Commissione europea, ha detto che Bruxelles esplorerà la creazione di impianti di stoccaggio comuni per il gas, mettendo in guardia sulla pesante dipendenza del continente europeo dalla Russia per le importazioni, mentre la von der Leyen ha elogiato la Norvegia per aver preso invece provvedimenti per aumentare proprio la produzione di gas. Siamo molto grati alla Norvegia, sta facendo un passo avanti, ma questo non sembra essere il caso della Russia, ha detto la von der Leyen. L'FT scrive che la Russia, che è il più grande fornitore di gas naturale in Europa, ha limitato le esportazioni dei gasdotti di contratti a lungo termine. Questo nonostante chiari segni che i commercianti in Europa vogliono più vendite sul mercato, soprattutto per aiutare a riempire gli impianti di stoccaggio. Putin però ha descritto la situazione in Europa come una situazione di isteria e confusione e ha incolpato i sottoinvestimenti in combustibili fossili, che i governi europei stanno facendo per orientarsi verso energie più rinnovabili. L'Ucraina e anche tutti gli altri paesi dell'Europa orientale hanno accusato il Cremlino di tentare di utilizzare le forniture di gas naturale come un'arma per assicurarsi una rapida approvazione per l'attivazione del suo gasdotto Nord Stream 2, che porterebbe il gas naturale russo in Germania attraverso il Mar Baltico, bypassando di fatto l'Ucraina. Stamattina anche EU Observer, un quotidiano europeo, titola in evidenza: i paesi dell'Unione Europea non devono reagire in modo eccessivo all'aumento dei prezzi dell'energia. Con le diverse capitali europee che propongono strategie radicalmente diverse per tenere sotto controllo le bollette di gas ed elettricità, EU Observer scrive che l'impennata dei prezzi del gas e dell'elettricità spingono i timori di un contraccolpo contro le politiche di Green Deal dell'Unione Europea. E l'EU Observer evidenzia che la riunione dei ministri delle finanze dell'Eurozona di lunedì si è concentrata proprio su questo. L'obiettivo di neutralità climatica del blocco europeo entro il 2050, quindi ovvero il punto in cui l'Unione Europea raggiungerà un equilibrio tra emissioni di gas serra e la capacità della terra di assorbirle, sta già rendendo più costoso emettere CO2 e bruciare combustibili fossili, ma c'è una grande preoccupazione che questo progetto possa essere minato dall'attuale nervosismo sui prezzi dell'energia e soprattutto del gas. Il ministro delle finanze finlandese ha detto che è ora di preoccuparsi della situazione con molta attenzione, anche se non dobbiamo dimenticare che gli obiettivi quando si tratta di cambiamento climatico non vanno lasciati da parte, ma questa transizione non sembra essere così semplice. Anche Gentiloni, adesso commissario per l'economia, ha detto che l'impennata dei prezzi comporterà degli sforzi che dovranno affrontare famiglie più vulnerabili e che sarà necessario trovare un equilibrio tra la necessità di una risposta immediata e il fatto che queste risposte non devono essere in contraddizione con gli obiettivi a medio termine per la transizione climatica. E questo probabilmente potrebbe portare anche a un'accelerazione della transizione verde. Questo lo dice anche il vicepresidente della commissione, che è Valdis Dombrovskis, che dice che la situazione attuale in realtà potrebbe rafforzare proprio la questione dell'allontanamento dei combustibili fossili e di potersi avvicinare a energie più rinnovabili, proprio per ridurre la dipendenza da gas ed evitare questo tipo di fluttuazioni di prezzo. Intanto la Norvegia, che ha nominato Ursula von der Leyen, che esporta gas e che dovrà sopperire le mancanze della Russia, si sta preparando al suo interno, però in un modo abbastanza diverso. Siamo su politico.eu, che titola questa mattina in evidenza: cosa può fare la Norvegia per ridurre l'aumento delle bollette energetiche. Organizzazioni ed esperti in Norvegia hanno unito le forze e proposto diversi modi per il governo per ridurre il consumo di energia e ridurre dunque anche le bollette elettriche per i consumatori. Un gruppo di 21 organizzazioni, scrive politico.eu, si è riunito con diverse proposte. Tra le proposte, queste organizzazioni chiedono al governo di investire 1 miliardo di corone l'anno per aiutare case e imprese a ridurre il loro consumo di elettricità, rendendole più efficienti dal punto di vista energetico, perché questo, conclude politico.eu, sembra essere uno dei modi più facili ed economici per ridurre l'impronta di carbonio del paese. Bene, sono le 6:59 minuti e 33 secondi e restiamo in Europa, ma andiamo in Francia. Vediamo il quotidiano Libération, che in prima pagina questa mattina titola: il rapporto presentato da Jean-Marc Sauvé afferma che 330.000 vittime di violenza sessuale da parte di chierici o in luoghi ecclesiastici hanno avuto luogo dal 1950, che questo ha scosso l'episcopato. Ne parlavamo in anteprima lunedì, ora il rapporto è uscito e il presidente della commissione indipendente sugli abusi sessuali nella chiesa francese, Jean-Marc Sauvé, scandisce queste cifre implacabili e inimmaginabili fino a qualche settimana fa: 330.000 vittime di violenze sessuali commesse nei luoghi della Chiesa, da preti, religiosi o laici in Francia. Mai prima d'ora in nessun paese è stata portata alla luce in questo modo la portata della violenza sessuale commessa in ambienti ecclesiastici, e Sauvé insiste: le cifre sono più che preoccupanti, sono schiaccianti e non possono assolutamente essere ignorate. La notizia è ripresa anche in prima pagina da Mediapart, che è un media indipendente francese di investigazione, che scrive che circa 216.000 minori sono stati abusati sessualmente da un membro del clero. E scrive anche Mediapart ancora: se consideriamo le violenze perpetrate da persone legate alla Chiesa, anche quindi persone che lavorano in collegi cattolici, che si occupano del catechismo, di movimenti giovanili cattolici o che lavorano in istituti di istruzione cattolici, allora ci ritroviamo a 330.000. Queste due cifre sono tratte dal rapporto molto serio del Ministero dell'Educazione francese e molto ben documentato dall'École des études en sciences sociales. È un rapporto di circa 500 pagine che è intitolato Sociologia della violenza sessuale nella Chiesa cattolica in Francia dal 1950 al 2020. Questa commissione indipendente, lo ricordavamo anche lunedì, è stata istituita il 13 novembre del 2018 da Jean-Marc Sauvé proprio su richiesta della Conferenza Episcopale Francese e della Conferenza dei Religiosi di Francia, e questa commissione conta 21 membri oltre al suo presidente. Finora la Chiesa stimava che il numero delle vittime fossero circa 5.000. Questo secondo i risultati di una precedente indagine negli archivi ecclesiastici da parte dell'École pratique des hautes études. E questo solo lo scorso marzo, in realtà, Jean-Marc Sauvé, che è il vicepresidente onorario del Consiglio di Stato, ha parlato di 10.000 vittime. E questa cifra è stata ripetuta solo il 21 settembre scorso da Le Monde, da un articolo di Le Monde che siamo andati a vedere, e invece da oggi sappiamo con certezza che la cifra è di 330.000. Le Monde riprende oggi il rapporto della commissione Sauvé e dice che l'indagine fatta dalla sociologa Nathalie Bajos mostra che lontano dall'idea della pecora nera all'interno della Chiesa, in realtà il fenomeno di violenza sessuale è sistemico. Le Figaro questa mattina in un editoriale scrive che da alcuni scandali di alto profilo l'istituzione ecclesiastica deve portare la sua croce e che 3.000 sacerdoti hanno usato il loro status di adulti, la loro autorità di educatori e il loro stato sacerdotale per abusare di coloro che gli sono stati affidati. E Le Figaro conclude dicendo che da diversi anni, e se la Chiesa sta pensando a delle riforme per tornare ad essere quella che Papa Francesco ha definito una casa sicura, allora il lavoro della Commissione Sauvé sicuramente gli aiuterà. Anche la BBC riporta la notizia questa mattina in evidenza e titola che le vittime di abusi sessuali nella Chiesa Cattolica Francese hanno chiesto un'azione concreta dopo la pubblicazione di questa nuova inchiesta di denuncia. Papa Francesco ha provato dolore nel sentire le conclusioni dell'inchiesta, ha detto un comunicato del Vaticano che è stato riportato anche dall'Osservatore Romano. La BBC questa mattina invece riporta che gli abusati chiedono un risarcimento dopo le rivelazioni del rapporto. C'è François Devaux che ha fondato l'associazione di ex vittime La Parole Libérée, la parola liberata, ha detto che c'è stato un tradimento della fiducia, un tradimento della morale, un tradimento dei bambini e ha chiesto un risarcimento per le vittime dicendo dovete pagare per tutti questi crimini. E questo l'ha detto due volte sul palco proprio durante un evento di lancio di questo rapporto di cui abbiamo parlato. C'è anche un altro sopravvissuto, Olivier Savignac, che oggi è il capo dell'associazione delle vittime Parler et Revivre, quindi parlare e rivivere, che ha descritto questo rapporto come un terremoto e ha chiesto un vero risarcimento basato sulla sofferenza di ogni persona abusata. La Chiesa francese, conclude BBC, ha già annunciato un piano di contributi finanziari per le vittime a partire dal prossimo anno. Altre notizie dalla Francia, velocemente, su Le Monde leggiamo che a Parigi migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per mettere le questioni sociali al centro del dibattito presidenziale. Sono circa 6.400 persone secondo il Ministero degli Interni, invece 25.000 secondo la CGT, cioè il corrispettivo della nostra CGIL. Le persone che appunto hanno partecipato alla marcia di Parigi di ieri sono impiegati, disoccupati, studenti, pensionati e dipendenti pubblici che hanno marciato per far sentire le loro richieste sociali e salariali, ovvero pensioni, salari, servizi pubblici e assicurazione contro la disoccupazione. E poi sempre su Le Monde c'è un'altra inchiesta interessante e in evidenza che si intitola La strategia di influenza della Cina nell'istruzione superiore francese. E questo è un rapporto di fatto del Senato che avverte l'attivismo della Cina nel rimodellare la sua immagine, neutralizzando i suoi nemici nelle istituzioni francese e quindi anche a volte prendendo in prestito o rubando i suoi dati scientifici. Bene, sono le 7:05 minuti e 43 secondi e proprio di Cina torniamo a parlare. Perché leggiamo sull'FT che funzionari statunitensi e cinesi hanno tenuto un incontro di alto livello in Svizzera, notizia riportata anche dal South China Morning Post, con degli aggiornamenti in cui Biden ha chiesto che la Cina non minacci Taiwan, lo sentivamo anche già dal GR, e proprio Cina parla anche la presidente di Taiwan. Siamo ora sul Guardian che riprende le parole della presidente Tsai Ing-wen che avverte le conseguenze catastrofiche se l'isola dovesse cadere nelle mani della Cina, e Tsai Ing-wen ha detto che Taiwan farà tutto il necessario per difendersi contro una Pechino sempre più assertiva. Tsai Ing-wen sulla rivista Foreign Affairs ha sottolineato il desiderio di pace di Taiwan, ma ha anche detto che se la sua democrazia e il suo stile di vita sono minacciati, appunto, Taiwan risponderà. Questi commenti sono arrivati nel mezzo di incursioni record di aerei da guerra cinesi nella zona di difesa aerea di Taiwan. Ne abbiamo parlato in rassegna sia ieri che l'altro ieri, e proprio martedì la Tsu Zhengchang, che è premier di Taiwan, ha detto che questa attività sopra le righe della Cina ha violato la pace regionale. Bene, sono le 7 minuti e 9 secondi e passiamo a un'opinione sul Guardian, sempre su Cina e Taiwan. in cui abbiamo il tenente colonnello Daniel Davis, che ha scritto che gli Stati Uniti devono evitare a tutti i costi la guerra con la Cina per Taiwan, e riporta che l'umore prevalente tra gli addetti ai lavori di Washington è quello di combattere se la Cina dovesse tentare di conquistare Taiwan. Ma questo, scrive Davis, sarebbe un errore. L'opinione comincia così, dicendo che prima che la guerra arrivi nell'Indo-Pacifico e che Washington affronti la pressione per combattere una guerra potenzialmente esistenziale, i politici americani devono affrontare la fredda e dura realtà, cioè che combattere la Cina su Taiwan rischia di essere una sconfitta militare quasi certa. Detto senza mezzi termini, scrive il tenente colonnello Daniel Davis, l'America dovrebbe rifiutarsi di essere trascinata in una guerra senza vittoria con Pechino. E questo deve essere detto subito, perché non ci sarebbe una scelta appetibile per Washington se la Cina finalmente si dimostrasse all'altezza della sua decennale minaccia di prendere Taiwan con la forza. Quindi o si sceglie un risultato cattivo e anche un po' dal sapore amaro, scrive Davis, oppure uno autodistruttivo in cui la nostra stessa esistenza è messa a rischio. Il Global Times questa mattina risponde con un editoriale, ricordiamo il Global Times è un giornale, è un quotidiano cinese, che si scaglia questa mattina contro la stampa occidentale e che scrive: il pregiudizio dei media occidentali contro la Cina è deplorevole e pericoloso. E con questo concludiamo sulla Cina, ma diamo alcune notizie dall'Asia brevemente, perché siamo andati a leggere sul giornale filippino The Inquirer che Bongbong Marcos annuncia che correrà per le presidenziali del 2022. Questa notizia è riportata in evidenza anche sulla BBC, che scrive che il figlio dell'ex dittatore delle Filippine, Ferdinand Marcos, ha annunciato che correrà per le elezioni del prossimo anno. Ferdinand Marcos Jr., che è più popolarmente conosciuto come Bongbong, ha appunto detto che correrà alle prossime elezioni. Bongbong ha 64 anni, è un alleato dell'attuale presidente Rodrigo Duterte e ha promesso di portare una leadership unificante al paese. E la BBC ricorda che suo padre ha governato le Filippine per 20 anni, fino a quando è stato rovesciato nel 1986. Marcos Senior era salito al potere nel 72 con un golpe e il suo governo si era contraddistinto per diffuse uccisioni extragiudiziali e anche dalla tortura dei suoi oppositori. Era stato poi spodestato da una rivolta del potere popolare sostenuta dall'esercito ed è morto in esilio alle Hawaii nel 1989. Bene, sono le 7:10 e 7 secondi. Dalle elezioni filippine ci spostiamo adesso a quelle irachene, che si svolgeranno il 10 ottobre, e prendiamo un pezzo di Al Jazeera stamattina che titola «Dominare il sistema, gli iracheni diffidano del voto che non cambierà la vecchia guardia». Al Jazeera scrive che un'elezione anticipata è emersa come una delle richieste centrali delle sanguinose proteste che hanno travolto Baghdad e la regione meridionale dell'Iraq nel 2019, e che dunque l'Iraq ora terrà le sue elezioni parlamentari anticipate domenica, però queste elezioni sono minacciate da boicottaggi e da una crescente sfiducia verso il sistema politico esistente. Perché in effetti anche con le nuove leggi elettorali introdotte, scrive Al Jazeera, che essenzialmente sposterebbero l'attenzione dei candidati in distretti più piccoli come era stato richiesto, in realtà la speranza non è quella di ottenere una maggiore risposta da una popolazione sempre più alienata. Perché molti manifestanti hanno sostenuto che la mancanza di una riforma sistemica del sistema largamente inetto e corrotto significa che c'è poca speranza per qualsiasi cambiamento reale e affrontare questioni che ancora oggi paralizzano l'Iraq. Cioè, ricordiamo che l'Iraq è un paese che è emerso solo di recente da quasi due decenni di violenza e conflitto, proprio dall'invasione guidata dagli Stati Uniti nel 2003 fino alla lotta contro ISIS. E quindi, nonostante ci siano queste riforme elettorali e le elezioni anticipate, molti non si recheranno alle urne. Questo perché appunto molte persone, molti attivisti, persone che hanno provato a candidarsi, sono stati oggetto di campagne di assassinio mirate, principalmente attribuite a gruppi di milizie filo iraniane, e a una riluttanza in generale dell'establishment a rinunciare al suo potere. Al Jazeera riporta un'intervista a questo ragazzo che è Ahmed Al-Tannouri, uno studente universitario di Bassora che ha partecipato alle proteste del 2019, che ha detto: o ti opponi al governo e poi vieni ucciso, o ti ritrovi a votare per lo stesso establishment per cui tu sei sceso in strada e che hai cercato di sradicare. Bene, dall'Iraq passiamo velocemente all'Afghanistan. Sulla BBC stamattina leggiamo che i talebani smentiscono il rapporto di Amnesty secondo cui i talebani avrebbero ucciso 13 persone della comunità Hazara, e sul Guardian invece questa mattina leggiamo invece che l'Interpol deve affrontare grandi critiche per aver permesso alla Siria di rientrare nella sua rete, e quindi questo dà a Damasco nuovi poteri per perseguitare rifugiati e dissidenti che vivono al di fuori del paese. E il Guardian ricorda che il governo di Bashar al-Assad era rimasto membro di Interpol, ma che era soggetto a misure correttive dopo lo scoppio della guerra civile nel 2011, e dunque prima era sospeso dall'accesso ai database dell'Interpol e anche alla comunicazione con altri stati membri. Invece adesso il regime di Assad potrà utilizzare Red Notice, ovvero questi avvisi rossi, per cui potrà chiedere estradizioni di attivisti e di politici che si sono rifugiati in esilio. Questa era l'ultima notizia. Buona giornata a tutti all'ascolto di Radio 3, da Costanza Spocci.